Buonasera. Siamo arrivati al canto 22esimo dell'Inferno, che è l'argomento di questa nostra serata. E io vorrei che mi ascoltasse questa sera un mio ex allievo che sta ora a Faido e che alla scuola commerciale superiore di Bellinzona una volta mi ha insegnato a leggere un certo passo di questo canto. E dico mi ha insegnato, perché recitando certi versi a memoria che io avevo dato come compito alla scolaresca, seppe trovare un'interpretazione così intelligente e così artistica da impressionarmi. Siamo al canto 22esimo, dico. Cioè siamo nel cerchio ottavo dei fraudolenti, nella mala bolgia in cui stanno attuffati nella pece bollente i barattieri. Rammentate l'ultima nostra lezione. I demoni hanno architettato uno scherzo infame a Virgilio e a Dante, cercano cioè di ingannarli. Hanno detto che il ponte è rotto, che non si può procedere oltre, che i due poeti dovranno contentarsi d'essere guidati da una compagnia di diavoli. E il capo di questi diavoli chiama una decurria, organizza questa pattuglia che dovrebbe accompagnare i due poeti e poi dà il via in modo sconcio. Al suono di così strano via, di così strana cornamusa, si avviano dunque Dante e Virgilio per l'argine di questa quinta bolgia, lungo il quale argine si vedono i peccatori affiorare con l'arco della schiena, come fanno i delfini in mare quando sembran prevedere la burrasca, e altri dannati stanno come ranocchi sull'orlo del fosso col capo di fuori. Uno di questi poverini, stordito forse dal grande dolore di questa cottura, rammentate il termine i lessi dolenti, quelli che sono allesso, quelli che vanno allesso, che sono lessati. Uno di questi dannati, poverino, dico, stordito dal dolore, si sporge un po' troppo dalla pece bollente e non fa tempo a appiattarsi di nuovo sotto la pece ed è preso prontamente, arroncigliato, dice Dante, da Graffiacane col suo forcone e tirato fuori dalla pece come il pescatore o il cacciatore, dite come volete, sa trar fuori la lontra dal suo stagno, questa lontra che vien fuori gocciolante d'acqua, e così il peccatore che vien fuori gocciolante di pece. Una gioia feroce, sguaiata, invade l'animo dei maledetti diavoli. Virgilio, per soddisfare al desiderio di Dante, s'accosta al poveraccio e gli chiede chi fosse, e lui dice fui di Navarra, e volentieri continuerebbe a parlare di sé e degli altri suoi compagni di pena se i demoni glielo permettessero, ma lo lasciano parlare un poco e poi un demonio gli sdruce le carni con le zanne, un altro gli porta via dei muscoli morsicandolo, un altro lo afferra le gambe con gli uncini, malgrado che il decurrione, il capo di questi 10 bestiali demoni cerchi di ordinarli e di farli star fermi. Il poveraccio, il povero navarrese, non di meno non si perde di animo, e a un certo punto, dopo raccontato che con lui ci sono due altri peccatori di cui Dante dà notizia, frate Gomita e Michele Zanche, dice se volete io posso con un mio fischio particolare far uscire dalla pegola altri barattieri toscani o lombardi, così come voi volete, così che voi potrete interrogarli. Però i diavoli, le male branche, dovrebbero stare un poco indietro, perché cioè, è chiaro che se i dannati li vedono, non escono dalla pece. E io, senza muovermi di qui, fischiando come costume tra noi altri, poverini, ne farò uscire almeno sette. I demoni, naturalmente, fiutano l'inganno che quell'astuto navarrese ha immaginato per salvarsi dai loro roncigli. Ma il demonio Alichino, non volendo ammettere che un dannato possa essere più furbo dei diavoli, accetta la sfida e la fa accettare ai compagni. E tutti quindi i diavoli si volgono verso il ciglio dell'argine, cioè arretrano, sembrano nascondersi. Il navarrese finge di mettersi a sedere, finge di prepararsi al fischio convenzionale che dovrebbe far uscire i suoi compagni di sventura, e poi punta i piedi a terra, spicca un salto e in un baleno si rituffa nella pece. Più veloce però di un falco, il diavolo Alichino gli vola dietro, ma ormai il barattiere è sparito. Calcabrina, altro demonio, pieno di ira per la beffa patita, spicca il volo anch'esso dietro Alichino e lo raggiunge. Così che i due diavoli si azzuffano, si artigliano proprio sopra la pece e cascano ambedue in mezzo alla pece bollente. E allora il capo, Barbariccia, dolente di quanto è accaduto, fa volare quattro dei suoi demoni dall'altra parte della palude, quattro li tiene di qua per opera di salvataggio e questi diavoli si precipitano insieme per vedere di liberare i loro due stolti compagni da questa trappola della pece. E Virgilio e Dante, vedendo i diavoli impegnati, colgono il momento opportuno e se ne vanno alla chetichella. Siamo dunque alla partenza della comitiva dei 10 diavoli, con alla testa Barbariccia, Decurione, e questa comitiva che ha in mezzo Dante e Virgilio. Rammentate lo sconcio segnale di partenza, è appunto questo che fornisce l'argomento dell'avvio del canto 22esimo. Dante dice: io ho visto tante maniere nella mia vita, tante maniere di dare la partenza, dalle campane ai segnali con trombe, ai segnali con bandiere, ai segnali con tamburi, ai segnali con fuochi o con fumate sopra torri di segnalazione, ma non ho mai visto, non ho mai udito dare un segnale in un modo così sconcio e sguaiato come quello che Barbariccia aveva impiegato per far muovere la compagnia. Io vidi già cavalier muover campo e cominciare stormo e far lor mostra e talvolta partir per loro scampo, cioè battere in ritirata. Corridor vidi per la terra vostra o aretini e vidi gir gualdane, cioè incursioni per depredare il territorio nemico, ferir torneamenti, scontri, giostre, correr giostra, quando con trombe, quando con campane, con tamburi, con cenni di castella e con cose nostrali e con istrane, né già vidi, né già con sì diversa cennamella, cavalier vidi muover né pedoni né nave a segno di terra o di stella. E probabilmente vuol dire non ho mai visto con una. La cennamella era uno strumento pastorale, una specie di sampogna. Non ho mai visto dare un segno con una sampogna come quella che aveva adoperato Barbariccia. Noi andavamo con gli 10 demoni. Ahi, fiera compagnia, terribile compagnia. Ma nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni. Bisogna sapersi adattare a tutto, ve l'ho già detto. Bisogna sapersi adattare a tutto e come Dante è capace di adattarsi e di trovare le parole, lo stile, la voce più eccelsa, più pura, più sublime, musicale per cantare i gaudi del paradiso, così è capace di trovare le espressioni più realistiche per esprimere la violenza sguaiata della compagnia dei demoni. Bisogna essere capace di stare in chiesa coi santi e di stare in taverna coi ghiottoni. Pure alla Pegola era la mia intesa, la mia attenzione, per veder della bolgia ogni contegno e della gente che entro vera in cesa. Come i delfini, quando fanno segno ai marinar con l'arco della schiena, che s'argomentin di campar lor legno, che pensino a mettersi al sicuro perché sta arrivando una tempesta, talor così, ad alleviar la pena, mostrava alcun dei peccatori il dosso e il nascondea in men che non balena. Seconda similitudine. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi, pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, giù nell'acqua, vero? Sì, stavano d'ogni parte i peccatori, ma come s'appressava Barbariccia, così si ritraevano sotto i bollori. Appena sentivano l'avanzare di questa compagnia di demoni, i dannati poverini si cacciavano subito sotto la pece per non essere arroncigliati. Io vidi, ed anco il cor me n'accapriccia, ancora oggi nello scrivere mi sento raccapricciato, io vidi, ed anco il cor me n'accapriccia, uno aspettar, così com'egli incontra, come capita, che una rana rimane ed altra spiccia. Terza similitudine. Come avviene che alle volte una rana non si accorge del pericolo, rimane sull'orlo e l'altra invece, che si è accorta, è già spicciata, si è già salvata. E Graffiacan, è il nome di un demonio, né? Che gli era più di contra, gli arroncigliò le impegolate chiome e trasse su, che mi parve una lontra. Stupenda immagine. Il demonio Graffiacane, presto, pronto, vicino a quel povero dannato, appena lo vede sporgere, gli prende con il ronciglio le impegolate chiome e lo tira su, gocciolante, come il cacciatore o il pescatore trae fuori dall'acqua la lontra. Io sapevo già di tutti quanti il nome, sì li notai quando furono eletti, e poi che si chiamarono, attesi come. E adesso si scatena la sguaiata orgia dei demoni. Rubicante, fa che tu gli metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavan tutti insieme i maledetti. E io, maestro mio, fa, se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. E Virgilio gli si accosta e gli domanda chi fu. E l'altro risponde subito, tremante: io fui del regno di Navarra nato. Mia madre, a servo d'un signor, mi pose che m'avea generato d'un ribaldo distruggitor di sé e di sue cose. Poi fu famiglio del buon re Tebaldo. Qui mi misi a far baratteria, di che rendo ragione in questo caldo. Brevissimamente questo navarrese racconta la sua vita, dice che fu di Navarra, che fu di origine, direi, scellerata, che la madre lo mise a servo, dei nobili, dei signori, diventò col tempo famiglio, cioè familiare, cioè servitore, ministro magari del buon re Tebaldo e cominciò a far baratteria, che adesso sconta. E Ciriatto, i demoni non possono ascoltare di più, e Ciriatto, a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna, una zanna, vero, come un porco, come un cinghiale, gli fe sentir come l'una sdrucia, dove sentite anche nel verso, nel tono, nella musica, vorrei dire, del verso, questo atroce atto di Ciriatto demonio che con le sue sanne gli strappa via i muscoli. Tra malegatte era venuto il sorco, povero sorcio era venuto tra malegatte. Ma Barbariccia il chiuse con le braccia per proteggerlo e disse: state là, mentre io lo inforco.
e dal maestro mio volse la faccia. Domanda, disse, ancor se più di sì saper da lui prima ch'altri il disfaccia. Domanda e fa in fretta. Virgilio dunque domanda: ordì, degli altri ri, conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quegli: io mi partii poco è da un che fu di là vicino, così fossi io ancor con lui coperto che non temerei unghia né uncino. Ma c'è un demonio che è impaziente, Libicocco, e Libicocco: troppo avem sofferto, disse, e presegli il braccio col ronciglio, sì che stracciando ne portò un lacerto, portò via un pezzo di carne, un pezzo di muscolo dal braccio del poveretto. L'altro demonio, Draghignazzo anche, gli volle dar di piglio giuso alle gambe, onde il decurrio loro si volse intorno, con mal piglio Barbariccia diventa minaccioso verso i suoi compagni. Quando egli un poco rappacciati foro acquietati, a lui che ancor mirava sua ferita domandò il duca mio senza dimoro, senza sosta: chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a proda? E il povero navarrese risponde: fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogni froda, che ebbe nemici di suo donno in mano e fe lor sì che ciascun se ne loda, danargli tolse e lasciolli di piano, sì come dice, e negli altri uffici anche barattier fu, non picciol ma sovrano. Dunque dice il nome di uno di essi, frate Gomita da Gallura, che fu ministro del suo signore e aveva in prigione i nemici del suo signore, e avendo ricevuto una certa somma di denaro lasciolli di piano, cioè li lasciò uscire, li lasciò squagliarsi, e fu in tutti gli uffici barattieri. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro. Ecco un altro, Michel Zanche di Logodoro, uno dei quattro giudicati sardi Logodoro. Michel Zanche era governatore per conto di Enzo, re di Sardegna, figlio di Federico di Svevia, poi ne divenne signore e quindi esercitò, almeno nella prima fase della sua vita, la baratteria. E egli, insieme con frate Gomita, parlano continuamente delle cose di Sardegna. Ome, vedete l'altro che digrigna, io direi anche, ma temo che lo non s'apparecchi a grattarmi la tigna. Ebbene, a questo punto ecco l'astuzia che ho detto di questo navarrese, che dice: se voi volete vedere o dire toschi o lombardi, ne farò venire sette per ognuno che voi v'attendete. Io sono uno, ma ne posso far uscire sette e basta un mio fischio convenzionale. I diavoli diffidano, ma a un certo momento Alichino gli dice: beh, accettiamo, però sta attento, che se tu ci inganni io non cammino, io volo. Sopra la pece arriverò con le ali e ti prenderò e ti punerò. E adesso Dante dice: o tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ludo, latinismo, giuoco. Vedrai quale gioco, quale scherzo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse. Ecco i demoni che si ritirano. Don Avarrese ben suo tempo colse, fermò le piante a terra e in un sol punto saltò. E dal preposto lor si sciolse. Allora i demoni, su tutte le furie, urlano. E uno di essi, che è Alichino, spicca il volo gridando: tu sei giunto, cioè ti prendo. Ma poco i valse, che l'ali al sospetto non potero avanzar. Il condannato, il poverino, andò sotto la pece e il demonio dovette fermarsi a livello della pece e tornar su. E qui una bella similitudine: non altrimenti l'anitra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa. Ed ei, cioè il falcone, ritorna su, crucciato e rotto. È la tecnica dei picchiatelli, degli stucas, dicevamo, durante l'ultima guerra. Questi velivoli che piombano giù a strapiombo proprio e a un certo momento debbono raddrizzarsi e tornar su. E così il falcone, mentre l'anitra si è salvata. Il demonio Calcabrina, irato Calcabrina della buffa, volando dietro gli tenne, cioè dietro al compagno, al collega Alichino, invaghito per aver la zuffa. E allora si azzuffano i due diavoli, ma azzuffandosi cadono in mezzo al bogliente stagno. Lo caldo, sghermitor subito fue, il calore della pece li stacca. Ma staccarsi va bene, ma salvarsi è un altro conto. Così che Barbariccia deve mandare di qua e di là una schiera dei suoi diavoli perché con gli uncini, coi raffi, coi roncigli traggano fuori i due poveri diavoli impegolati, cotti dentro dalla crosta. Dante e Virgilio scappano e noi lasciammo lor così impacciati.